Siamo pronti. Buongiorno, buongiorno. Allora, prima di iniziare un momento, ci segue un momento di silenzio perché abbiamo ancora cambiato il microfono nella speranza di trovare la soluzione adatta. Allora, adesso un istante, se riusciamo a fare silenzio, dobbiamo fare le prove con il nuovo microfono, aggiustarlo e vedere se si sente e come si sente. Speriamo, dopo tanti tentativi, di aver trovato la soluzione. Ferruccio che è in fondo, ma giù si sente bene? Sì, sembra che si senta bene poi. Se in caso sarà aggiustato un corso della diretta. Ecco, adesso a me mi sembra troppo forte. Va bene così, sì. Allora, prima di iniziare, sicuri che non è troppo forte, eh? Allora, prima di iniziare, gli avvisi del mese prossimo, ormai siamo alla Pasqua, quindi l'incontro della prima domenica sarà il 1° aprile, poi c'è la Pasqua e quello della seconda domenica il 15 aprile. Alcune informazioni per i giorni della Pasqua: il giovedì santo la liturgia eucaristica è il 19, il venerdì santo c'è una lettura della Passione del Vangelo secondo Giovanni, che curiamo in maniera particolare, con stacchi musicali, momenti molto molto intensa, una maniera veramente molto forte per vivere la passione, e quindi il venerdì santo sarà alle 18, e dopo la notte del sabato santo, come sempre, alle 23. Riccardo, va tutto bene? Come alle 23 ci sarà la liturgia eucaristica. Poi Riccardo invece il 4 di aprile sarà a Fano, al circolo Bianchini. Queste sono le informazioni che riguardano aprile. Allora, tra qualche istante iniziamo, diamo di nuovo il benvenuto a tutti e iniziamo questa volta in una maniera particolare, con un omaggio a Lucio Dalla, che è stato un grande artista, grande musicista, grande poeta e anche grande uomo dello spirito. E attraverso Vito Mancuso aveva letto versetti pericolosi, un libro, nella rimasta entusiasta, mi voleva a cena il mese scorso, a causa della mia è stato rimandato, allora non potendo essere cena da lui, oggi gli dedicheremo la cena eucaristica. Allora pensavo, e penso che siete d'accordo, di iniziare ascoltando una delle canzoni più belle che hanno accompagnato tanti anni della nostra vita, 4 marzo. È interessante che oggi, 4 marzo, è il suo compleanno ed è il giorno del suo funerale. Guasa conferma che non si muore, ma si nasce due volte. Allora, iniziamo ascoltando Quattro Marti.
Le canto a mia mamma e stringendo questo nome che io vi porto addosso. E ancora adesso che ciò pagate e rovino, per la gente del corpo mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che ciò pagate e rovino, per la gente del corpo mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che ciò pagate e rovino, per la gente del corpo mi chiamo Gesù Bambino.
Bene, con questo omaggio a Cicerone, iniziamo il nostro incontro. Benvenuti, benvenuti, benvenute le persone che sono qui per la prima volta. Salutiamo tutti gli amici che si collegano in diretta. Per chi non ha trovato posto, c'è posto ancora per me, c'è un po' di posti per non stare in piedi in fondo. Allora, i lavori continuano, il salone ancora non è possibile l'accesso, io penso che ormai fino alla ripresa in ottobre non andrà nessuno, quindi ci scusiamo di questi disagi del salone, comunque un po' di disagio vostro, un po' di disagio nostro. Pensate cosa significa, sono 3 anni che abbiamo i muratori in casa e non siamo andati ancora fuori di testa, se ne siamo la testa fortissima. Allora, veramente l'accesso alla biblioteca è tutto sotto sopra, come dicevo anche altre volte, non è possibile fare quel lavoro serio, scientifico, attento, che esige la traduzione di un testo, quindi abbiamo sospeso la traduzione e il commento al Vangelo di Giovanni, e allora riproponiamo in questi mesi altre tematiche. Siamo in Quaresma, tempo della conversione, allora iniziamo oggi a leggere alcuni capitoli di un libro che purtroppo è la Cenerentola del Nuovo Testamento, Gli Atti degli Apostoli. Un libro prezioso, e vedremo il perché, perché contiene le tappe della conversione di Pietro. Che fine ha fatto San Pietro? Noi sappiamo che il Vangelo finisce malamente, è l'unico che per 3 volte, sapete già che il numero 3 significa in maniera completa, ha tradito Gesù. Che fine ha fatto? Ogni evangelista all'interno del suo Vangelo ci lascia un barlume di speranza. Ricordate, in Matteo Gesù si rivolge a Simone chiamandolo figlio di Giona. Figlio nella cultura dell'epoca significa colui che assomiglia al padre. Perché Gesù lo chiama figlio di Giona? Perché Giona è l'unico tra i profeti di Dio che ha fatto esattamente il contrario di quello che il Signore gli aveva comandato. Il Signore gli aveva detto vai in quella città pagana a predicare la conversione altrimenti di castigo, e lui, desideroso del castigo dei pagani, ha preso la direzione contraria. Ma poi si è pentito e ha fatto quello che il Signore gli aveva chiesto. Quindi nel Vangelo di Matteo il ritratto di Pietro è che farà sempre il contrario di quello che Gesù gli dirà di fare, ma alla fine si pentirà. Nel Vangelo di Marco le prime parole di Gesù risuscitato sono e andate a dire a Pietro. Gesù non perde i suoi. Gesù è il Dio che può essere tradito, ma non tradisce mai. Gesù è il Dio che può essere abbandonato, ma mai abbandonerà. Quindi nel Vangelo di Marco c'è questa speranza. Nel Vangelo di Giovanni, lo conosciamo, c'è l'ultimo confronto, scontro di Gesù con Pietro, dove finalmente gli chiederà di seguirlo. Gli dirà finalmente, dopo questo scontro, gli dirà segui. Ma è nel Vangelo di Luca che si legge la solenne assicurazione nei confronti di Pietro. Vedete, nella Chiesa si parla tanto di primato di Pietro e erroneamente si mette come base del primato di Pietro il Vangelo di Matteo, dove Gesù dice tu sei Pietro su questa pietra, che non c'entra nulla con il primato di Pietro. C'è un primato di Pietro, indubbiamente, nel Vangelo, ma non è quello di Matteo. Il primato di Pietro è contenuto nel Vangelo di Luca. Quando Gesù dice Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarlo, come si fa, come si vaglia il grano, ma io ho pregato, dice Gesù, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta ravveduto, convertito, conferma i tuoi fratelli. Questo è il primato di Pietro. Il primato di Pietro è che quando quest'uomo finalmente si convertirà, e da oggi iniziamo le tappe della sua crescita nella conversione, finalmente una volta convertito potrà ravvedere, rafforzare la fede dei suoi fratelli. Questo è il primato di Pietro. Solo che le tappe di questa conversione sono contenute nella Cenerentola del Nuovo Testamento. Qual è la Cenerentola del Nuovo Testamento? Il libro malamente chiamato Atti degli Apostoli. Luca ha composto il suo Vangelo dividendolo in due parti. Una è quella che conosciamo come Vangelo di Luca. L'altra, la seconda parte, purtroppo, per cause che non riusciamo a capire, verso il 150 venne staccata dal Vangelo, separata, e gli venne poi dato il titolo di Atti degli Apostoli. E questo fece credere che fosse quasi una sorta di storia della Chiesa, per cui non gli si è data l'importanza che ha il Vangelo. Ma gli Atti degli Apostoli sono il Vangelo. È il Vangelo di Luca che è diviso in due parti. Allora perché la Cenerentola? Perché non ha quel posto importante al quale il Vangelo è stato dato nella liturgia, viene visto come prima lettura o seconda lettura, ma mai come lettura principale, e quindi non viene commentato. E forse è un bene, perché data la difficoltà di questo testo, chissà che commenti sarebbero venuti fuori. Quindi il Vangelo di Luca si compone di due parti. Una, quella che conosciamo, la seconda, che era unita, che poi dopo è stata staccata, chiamata gli Atti degli Apostoli, che si comprende soltanto in relazione al Vangelo. Ma c'è un'altra difficoltà. Luca ha fatto una prima versione del suo Vangelo, poi l'ha rimaneggiata, un po' come si fa con i libri quando si fa una nuova edizione. E questi due testi sono rimasti nella Chiesa. Allora, la prima edizione, quella più antica, è contenuta in questo libro che si chiama Il Codice Occidentale, è più lunga. Poi Luca l'ha rivista, raccorciata, perfezionata, migliorata, e il testo si chiama Il Testo Alessandrino. Quindi degli Atti degli Apostoli abbiamo due versioni, testo occidentale e testo alessandrino. Normalmente nelle traduzioni i traduttori si servono del testo alessandrino, non dimenticando però le varianti del testo occidentale, quello che faremo anche noi. Quindi è importante seguire le tappe di Pietro secondo gli Atti degli Apostoli, che ripeto sono la continuazione del Vangelo di Luca. Allora, Gesù ha assicurato a Pietro che prega per la sua fede, e quando finalmente Pietro si convertirà potrà confermare nella fede i suoi fratelli. Allora l'Evangelista ci presenta le tappe crescenti di questa conversione di Pietro, finché, leggiamo nel capitolo 11, Pietro, dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, è stato difficile per Pietro convertirsi. E l'Evangelista non intende soltanto presentarsi un singolo personaggio, ma tutta la primitiva comunità che ha seguito Gesù. Abbandonare la religione per entrare nel mondo della fede è stato difficile e doloroso. E sempre c'è stato, come lo vedremo, il tentativo di mettere il vino nuovo di Gesù nei vecchi opri della tradizione religiosa. La religione si insinua come un tossico dentro le persone, ne inquina la mente, ne intossica, ne intorpidisce le facoltà mentali. Per le persone che sono qui per la prima volta, ricordiamo che la religione la studiamo secondo i Vangeli sempre in maniera negativa. La maniera positiva è la fede. La religione è quello che gli uomini hanno creato per entrare in rapporto con Dio. La fede è l'accoglienza di quello che Dio fa per gli uomini. La religione quindi riesce talmente a impossessarsi delle persone che anche se uno accoglie, si entusiasma e percepisce nel messaggio di Gesù la novità, c'è sempre il tentativo di mettere questa novità nel vecchio oltre della religione, quello che infatti cerca di fare la primitiva comunità. Allora, Pietro, dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, decise dunque di rimettersi in viaggio alla volta di Gerusalemme. Egli si rivolse ai fratelli per confermarli, facendo frequenti discorsi di regione in regione. Questo è il testo occidentale, quello che non è preso come traduzione, dove ci dà l'inizio di questa attività di Pietro. Allora, abbiamo detto che Gesù può essere tradito, ma lui non tradisce. Gesù può essere abbandonato, ma lui non abbandona. Dal momento del tradimento, Gesù, che non abbandona i suoi, segue Pietro passo per passo. Però ancora la conversione è lontana e difficile. Pensiamo soltanto a questo. Nonostante Gesù avesse denunciato che il Tempio di Gerusalemme era una spelonca di banditi, la spelonca è il luogo dove i banditi accumulano la loro refruttiva, e avesse annunciato la sua totale distruzione, perché contraria alla volontà di Dio, Gesù nel Vangelo di Luca diceva: verranno giorni in cui di tutto quello che amminate non resterà pietra su pietra che non venga distrutta, come termina il Vangelo di Luca. E qui una particolarità del Vangelo di Luca. Luca è un evangelista che, io credo, scriveva intingendo la penna non nell'inchiostro ma nel vetriolo. E allora bisogna saperlo leggere. Quando sembra elogiare persone, avvenimenti, bisogna stare attenti, perché in realtà li demolisce. È una tecnica di Luca. Pensate quando Vinizia presenta una coppia, il meglio che ci potesse essere dell'aristocrazia sacerdotale, spirituale, Elisabetta, una discendente addirittura di Mosè di Aronne, sposata a un sacerdote delle prime 10 importanti categorie sacerdotali, irreprensibili nell'osservare non solo tutti i comandamenti, ma anche tutti i precetti della legge, che erano ben 613. E quando la persona fa deve la mia, ecco la doccia fredda. Ma lei era sterile, non avevano figli. Nella concezione dell'epoca la sterilità era considerata una maledizione divina. Tanta devozione, tanta pietà, tanta religiosità, il risultato senza frutto, mancanza di vita. Questa è la tecnica di Luca. Ebbene, come termina il Vangelo di Luca? Per questo dicevo che bisogna leggerlo. Il Vangelo di Luca termina che i discepoli tornano a Gerusalemme e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. È un elogio? No. È un rimprovero, un lamento, cioè non avevano capito niente. State nel Tempio a lodare Dio? Nel Tempio che Gesù ha definito una spelonca di banditi e che sarà distrutta? Ancora non hanno capito che con Gesù non c'è più un Tempio costruito dagli uomini, ma la comunità che accoglie Gesù è il Tempio, l'unico vero santuario dal quale si radia l'amore di Dio. Non un luogo dove le persone devono andare, ma una comunità viva che va incontro alle persone, specialmente gli ultimi. Quindi l'evangelista sottolinea quanto sia difficile passare dalla religione alla fede, dall'oltre vecchio al nuovo, e quanta resistenza nell'abbandonare abitudini religiose che si sono consolidate ormai dalla tradizione. Negli Atti degli Apostoli, per esempio, al capitolo 3, si legge che Pietro e Giovanni salivano al Tempio a ridare col Tempio. Non gli è entrato in mente ancora che nel Tempio non c'era più nulla. Salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, le 3 del pomeriggio. Quindi salgono al Tempio la stessa ora nella quale Gesù morì. E quando Gesù morì, ricordate l'episodio, il velo che copriva il Tempio si stracciò, ha rivelato che non c'era niente, che l'unico vero Dio non era quello ritenuto presente in quel Tempio, ma l'unico vero Dio si manifesta in quell'uomo morto per amore. Quindi con lo squarcio del velo che copriva la dimora divina, il santuario aveva perso ogni significato religioso, mostrando che il vero Dio non era quello adorato in quella stanza, dove in realtà si adorava il tesoro, ma quello che spirava sulla croce. Quindi le tappe della conversione di Pietro vediamo che sono difficili, e l'evangelista passa in rassegna, attraverso Pietro, la situazione delle comunità cristiane. La situazione delle prime comunità, anzi non si può ancora chiamarle cristiane, la situazione delle prime comunità non è buona. E anche qui, attenti a quello che scrive Luca, perché bisogna sempre interpretarlo. Luca, descrivendo la situazione, dice: la Chiesa era dunque in pace in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Questa descrizione non deve ingannare. La comunità avrebbe dovuto seguire i passi di Gesù e esiliarsi al di fuori dell'istituzione religiosa giudaica, ma la Chiesa di Gerusalemme, subito dopo la sua costituzione, si stabilì scendendo ai patti con i nemici mortali di Gesù, con la setta dei farisei. Quelli che nel Vangelo sono i nemici mortali di Gesù, la primitiva Chiesa ne divenne alleata. Quindi questo fa capire che fra di netto, ecco perché erano in pace, e convergevano nella osservanza della legge. E scrive l'evangelista che la comunità di Gerusalemme godeva della stima di tutto il popolo. Quando iniziarono i primi conflitti con i giudei, la comunità di Gesù da chi venne difesa? Venne difesa da un fariseo componente del Sinedrio, l'organo che aveva decretato la morte di Gesù, Gamaliele. È stato lui che ha difeso la prima comunità cristiana. Per questo, quando quell'assassinio di Stefano si scatena, la prima persecuzione contro la Chiesa, scrive l'Evangelista: e tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Perché ad eccezione degli apostoli? Perché nella Chiesa di Gerusalemme l'istituzione giudaica non vedeva né una rivale né qualcosa di strano. Era una delle tante forme che esistevano a quell'epoca di credere in un Messia, ma non lo vedeva come un pericolo. Quindi la persecuzione si scatena per tutti, meno per la Chiesa di Gerusalemme. E qui l'ironia dell'Evangelista è molto molto forte. Dice che è tutti, ad eccezione degli apostoli. Il termine apostolo non indica un titolo, ma indica un'attività. Apostolo significa inviato. Tutti sono dispersi, e la dispersione è stata positiva perché grazie alla dispersione vanno a annunciare il Vangelo. Quelli che dovevano essere gli inviati invece diventano stanziati. Quindi tradendo l'invito al quale Gesù li aveva mandati. Quindi la Chiesa non aveva rotto con l'istituzione religiosa giudaica, nella quale ancora si identifica, e la Chiesa di Gerusalemme è retta da un ultra conservatore, Giacomo, che quando convoca Paolo, sentite in che maniera gli descrive la situazione della Chiesa, il che fa capire come veramente stava in una infermità mortale questa Chiesa. Giacomo descrive a Paolo: vedi fratello, inizia il linguaggio falso curiale. Attenti, nel linguaggio curiale sapete quando si elogia, in realtà si demolisce. Vedi fratello, Giacomo detesta Paolo, e lo vedremo perché. Vedi fratello, attenzione, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede? Tutti sono osservanti della legge. Osservanti della legge. Ma non c'è stata la Pentecoste. Qual è il significato della Pentecoste? La Pentecoste era una festa giudaica che celebrava il dono della legge da parte di Dio a Mosè sul monte Sinai. Ecco perché mentre la comunità giudaica festeggia il dono della legge, sulla comunità di Gesù scende lo Spirito. Non c'è più una legge, un codice esterno all'uomo che il credente deve osservare, ma c'è l'accoglienza intima e interiore della stessa vita divina. Dio non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma li governa comunicando loro intimamente, interiormente, la sua stessa capacità d'amore. E quindi invece dice Giacomo, tutti osservanti della legge. Lo Spirito è disceso, ma ancora non ha portato frutto. Osservano ancora la legge di Mosè, ed ecco il rimprovero a Paolo. Ora, hanno sentito dire che tu vai insegnando ai giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire gli usi tradizionali. Ecco il crimine che viene imputato a Paolo. Ma come ti permetti di insegnare ad abbandonare Mosè e di non seguire la tradizione? Questa è la situazione della Chiesa, ed è una situazione penosa. Allora Pietro incomincia a visitare queste chiese e il resoconto è drammatico. Luca ha uno stile particolare, rappresenta una comunità attraverso un personaggio particolare. Allora Pietro va in una località che si chiama Lida, e lì c'era un protagonista, si chiamava Enea, che era paralizzato da 8 anni. Sappiamo, in questi incontri siamo diventati tutti quanti ormai esperti della simbologia numerica, che i numeri nella Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, hanno sempre valore figurato. È una comunità che è paralizzata, senza vita, perché proprio per 8 anni? Il numero 8, nella simbologia primitiva cristiana, indicava la resurrezione, perché Gesù è risuscitato il primo giorno dopo la settimana, l'1 dopo il 7 e il numero 8. Per cui il numero 8 indicava la vita capace di superare la morte. Ecco perché le beatitudini sono 8, ecco perché i battisteri, il luogo dove i primi credenti ricevevano il battesimo, aveva sempre forma ottagonale. Ebbene, il numero 8 che doveva portare la vita, invece qui in realtà manifestava la morte, la paralisi della morte. Poi va in un'altra comunità, a Giaffa, e in questa comunità addirittura la protagonista, Tabità, è addirittura morta. Allora Pietro, dopo aver visitato queste comunità, le rianima, causa finalmente il loro ritorno al Signore, ma, ed ecco, il primo passo verso la conversione. Quando l'Evangelista ci trasmette tutti questi dati, non è soltanto per una storia che riguarda un personaggio, ma sono informazioni spirituali, teologiche, che riguardano i credenti e le comunità di tutti i tempi. Quindi sono le indicazioni delle tappe della conversione. Quindi Pietro incomincia a visitare le comunità. Una è moribonda, quando invece doveva avere la pienezza della vita. L'altra è addirittura morta. Ebbene, Pietro cosa fa? Ed è il primo passo verso la conversione. Allora cominciamo a leggere, per chi vuole seguire, Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetto 43. Avvenne poi che per parecchi giorni Pietro rimase in Joppe e Giaffa, presso un certo Simone Conciatore. A Giaffa Pietro era stato nella comunità di Tabità, che era risuscitata, per una comunità molto pia, molto devota. Perché non è rimasto lì? Invece sceglie, ed è una trasgressione incredibile, che poi dopo addirittura il povero Pietro dovrà giustificarsi e censurarsi, di andare in casa di un certo Simone, guarda caso, c'è il nome simile al suo, che è conciatore. Simone è un personaggio naturalmente rappresentativo, è uno che ha rotto con la legge, ha abbandonato la legge di Mosè, come lo indica il fatto che si dedica senza scrupolo a esercitare un'attività che lo rende impuro, secondo la concezione dell'epoca, perché lavorare il conciatore con cosa lavora? Con le pelli degli animali morti. E quindi questo era un lavoro considerato impuro. Quindi è un individuo che ha coscientemente scelto di non osservare la legge di Mosè, per la quale era impuro, e di fare un lavoro che lo immagina dall'istituzione religiosa giudaica. Ma è l'unica comunità che non si è ammalata. Quella di Enea c'era la paralisi, quella di Tabità era morta, questa che è impura, quindi vive ai margini della legge, è l'unica che sia viva. Ebbene, Pietro, che finora si era dimostrato sempre tanto zelante della legge, è andato a vivere in casa di una persona che per il lavoro che esercitava, sempre a contatto con animali morti, era considerata impura esattamente come un lebroso. Conciatori di pelle e lebrosi erano equiparati, persone impure. Ebbene, Pietro sceglie di andare lì, anziché una comunità pia, devota, ma morta, sceglie una comunità impura, ma viva. Pietro ha preferito andare a vivere presso l'impuro, esponendosi poi alle critiche e alle murmurazioni della comunità giudeo-credenti, piuttosto che andare in comunità pie, ma carenti di vita. Questo è il primo passo di Pietro verso la sua conversione. Questa di Pietro, però, è una gravissima conversione. Quando a Gerusalemme dovrà rendere conto di quello che ha fatto, lui si guarderà bene da dire che è alloggiato presso un conciatore di pelli e dirà: me ne stavo pregando nella città di Giaffa. Dove? A casa di chi? Niente, si censura da sé Pietro, perché sa che gli avrebbe causato ancora più guai di quelli che è andato incontro. Ebbene, il Signore sta lavorando alle tappe della sua conversione. Quando si abbandona il fronte della legge, si permette finalmente allo Spirito di intervenire. Quindi Pietro trasgredisce inizialmente la legge, va in casa di una persona impura e nello stesso tempo il Signore sta lavorando presso l'impuro, presso un pagano. Il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli è importante perché presenta la figura di Cornelio. Cornelio è un pagano, è un romano dominatore, però una persona molto religiosa, molto pia. Ebbene, questo Cornelio, verso le 3 del pomeriggio, sempre l'ora della morte di Gesù, e l'Evangelista presenta i frutti della morte di Gesù, ha un'esperienza mistica del Signore che interviene nella sua vita e dice che la salvezza sarebbe stata anche per lui. E questa visione gli dice: adesso manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite presso un certo Simone conciatore, la cui casa è presso il mare. Quindi Cornelio ha l'esperienza del Signore verso le 3 del pomeriggio e il Signore gli dice di andare a cercare questo Pietro, del quale dà alcune garanzie. Guarda, stai in casa di un conciatore, un impuro, come tu sei considerato impuro, che sei romano. E la tua casa è presso il mare, è importante il particolare del mare. Il mare è lo spazio che separava Israele dai popoli pagani. Il mare era lo spazio che Israele, uscendo dalla schiavitù egiziana, aveva dovuto attraversare per entrare nella libertà. La libertà di Israele si avrà soltanto quando si aprirà al mondo pagano. Ebbene, mentre Cornelio manda a chiamare Simone, Pietro ha un'esperienza che lo trasformerà profondamente. È interessante che questa esperienza gli capiti in casa di un personaggio impuro e non nelle comunità tanto pie e devote ma carenti di vita. Questo è segno che lo Spirito, forza di vita, agisce là dove c'è la vita, non dove c'è l'osservanza religiosa. Ecco perché i luoghi, le persone religiose sono carenti di vita, perché lì lo Spirito non può agire. Lo Spirito agisce, lo Spirito è forza della vita, laddove c'è la vita, anche se agli occhi dell'istituzione religiosa è un luogo di impurità. Ed ecco la seconda tappa della conversione di Pietro. Quindi la prima, lui decide di andare in casa di un impuro. Questa minima trasgressione della legge lo apre allo Spirito ed è un'esperienza sconvolgente, allo termine della quale Pietro formulerà un'espressione che credo che sia la più importante di tutto il Nuovo Testamento e che riassume la buona notizia di Gesù. Vediamo con l'Evangelista, allora continuiamo, capitolo 10, siamo al versetto 9. L'indomani, mentre essi erano in cammino e si avvicinavano alla città, quindi c'è questo gruppo che, come vedete, è mosso dallo Spirito verso Pietro salì sulla terrazza a pregare intorno all'ora sesta. È mezzogiorno, è la stessa ora quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino a quella terza, ma Pietro, ancora giudeo osservante, rispetta gli orari della preghiera e per pregare dove va? Gesù aveva detto che quando si vuole pregare, la preghiera non deve essere ostentata, la preghiera è un aspetto intimo. Allora dice Gesù: quando vuoi pregare, chiuditi nello sgabuzzino della casa, nella cartina della casa, il luogo più nascosto. Pietro, per pregare, dove va? O sale al tempio, come abbiamo visto, o nella terrazza della casa. Avete presente le case palestinesi, case piatte, la terrazza piatta, sale sulla terrazza a pregare, perché la preghiera deve essere visibile, la preghiera deve essere di buon esempio, deve manifestare la propria devozione. Quindi vediamo quanto Pietro è ancora a lontano. Divenne affamato e volle mangiare. È strano, non è l'ora del pasto, il pasto principale in Palestina è sempre la cena, la sera. È strano che divenne affamato e volle mangiare. Questo fa capire l'inquietudine, la profonda inquietudine che aveva interiormente e che crede di soffrire con il cibo. Mentre glielo preparavano, avvenne su di lui un'estasi. Il termine estasi ancora non aveva il significato che poi acquisterà nella spiritualità cristiana. Letteralmente significa andò fuori di sé. Quindi Pietro voleva pregare, ma il Signore non gli si manifesta nella preghiera, ma nella fame, perché lo Spirito, come abbiamo detto, non agisce nel culto e nella verità. E in questo istante lui ha un'esperienza che lo manda fuori di sé, quindi il termine estasi significa andare fuori di sé, è qualcosa che lo sconvolge. E cosa succede? Lo manda fuori di sé perché Pietro inizierà a capire che deve distanziarsi da tutto quello che riteneva sacro e immutabile, cioè la legge del Signore. Il dramma di passare dalla religione alla fede è che nella religione hanno insegnato che molte cose sono sacre e importanti per Dio. Riconoscere attraverso la fede, il messaggio di Gesù, che quello che è ritenuto sacro non solo non è sacro, ma addirittura ostacola il rapporto con Dio. Che quello che è ritenuto importante è secondario, addirittura inutile, e non è facile, c'è tutto un processo, un lungo travaglio. Allora, con questa esperienza, e vede il cielo aperto, il cielo sappiamo la dimora di Dio, quindi una comunicazione di Dio, e discende un recipiente con una tovaglia a terra calata per i quattro capi, quattro come i quattro punti cardinali, quindi è un messaggio che riguarda l'universo. In essa si trovava ogni sorta di quadrupedi, di rettili della terra e di volatili del cielo. Sono gli animali, secondo l'ordine della creazione contenuto nel libro di Genesi, e soprattutto sono gli animali che sono entrati nell'arca di Noè. Questi animali poi sono quelli che nella tradizione religiosa verranno divisi tra puri e impuri, ma non così per Dio. Nell'arca di Noè entrano tutti gli animali, puri e impuri, perché Dio non conosce questa distinzione. Quindi nella tovaglia sono rappresentati tutti gli animali creati da Dio, secondo la narrazione del libro del Genesi. Per la legge di Mosè, invece, questi animali, alcuni di questi, vennero catalogati con impuri, cioè animali che non si possono né toccare né mangiare. Questa visione di questa tovaglia è un invito da parte di Gesù a superare questa credenza religiosa dell'impurità, che era grande impedimento, il grande ostacolo, con l'apertura con il mondo degli impuri, cioè i pagani. E risuonò una voce che gli diceva: alzati. Il verbo alzare è lo stesso di risorgere. Alzati, Pietro, uccidi e mangia. La voce che si rivolge a Simone, chiamandolo Pietro, è quella di Gesù, perché è lui che gli ha posto questo soprannome. Abbiamo detto che Gesù mette questo soprannome Pietro a Simone per indicarne la cocciutaggine, la testardaggine, mai si rivolgerà a questo discepolo chiamandolo Pietro, saranno gli evangelisti che quando vogliono indicare che Simone è in sintonia con Gesù lo presentano come Simone. Quando tentenna Simone Pietro, quando li incontrare soltanto con il soprannome. Solo nel Vangelo di Luca, una sola volta, Gesù si rivolge a Simone chiamandolo Pietro per annunziargli il tradimento. E il nome Pietro, secondo la grammatica al vocativo, appare soltanto tre volte nel Vangelo e qui in questo brano due volte. Quindi è la voce stessa, è quella di Gesù, che lo chiama Pietro, come quando gli aveva detto: Pietro, io ti dico, non canterò oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai negato di conoscermi. Quindi, chiamandolo Pietro, gli ricorda il triplice rinnegamento. Quindi la voce di Dio, la voce di Gesù: alzati, uccidi e mangia. E la voce si rivolgerà a Pietro per ben tre volte. La risposta di Pietro, non per niente si chiama Pietro, non per niente si chiama Pietro, ma Pietro disse: è Gesù che gli si rivolge. Il cielo si è aperto significa una comunicazione divina. La religione penetra talmente dentro nelle persone che anche di fronte alla logica, al buonsenso, mica si riesce a venirne fuori. Certe cose sono talmente consolidate che non se ne viene fuori. E cosa fa Pietro? Ma Pietro dice: giammai Signore. ancora continua nella sua linea, perché mai ho mangiato nulla di profano e di immondo. Quindi la reazione di Pietro rivela la sua grande sicurezza. Già massimo, non ho mangiato mai nulla di profano e di immondo. Quindi contraddice ancora una volta l'invito di Gesù. Pietro non c'è. La sua ostinazione, l'attaccamento alla tradizione religiosa è più forte dell'accoglienza e dell'obbedienza alla parola del suo maestro. Ma neanche Gesù c'è. La creazione è opera di Dio e Dio ha fatto tutto puro. E infatti, scrive l'Evangelista, è una voce di nuovo per la seconda volta. È inutile questa ripetizione per la seconda volta, tant'è vero che alcuni traduttori lo omettono, ma l'Evangelista lo accentua per indicare che si arriva al numero 3. È una voce di nuovo per la seconda volta. Lui, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo. È una rivelazione straordinaria che quanto mai urgente, con l'espressione di Pietro, che tra poco vedremo, che la Chiesa se ne riappropri. È la Chiesa che sempre si deve convertire al Vangelo e non adattare il Vangelo ai suoi scopi. La dichiarazione è Dio stesso che parla, è molto chiara. Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo. È la legge, contrabbandata come volontà di Dio, che ha separato animali tra puri e impuri. Attenzione, il problema non si tratta soltanto di animali, perché vedremo poi come tutta la relazione è quella tra uomini puri e impuri. Gesù aveva eliminato tutte queste distinzioni nel Vangelo di Marco, che è il Vangelo più antico, e di questi tempi di Quaresima forse fa bene orecchiare, perché è incredibile come certe cose entrano dentro le persone, ancora si sente questi tempi di Quaresima, cosa mangiare, cosa non mangiare, cosa prendere, cosa non fare. Quando Gesù mi aveva già detto, ma non capisci che non è quello che ti entra che determina il tuo rapporto con Dio, è quello che ti esce. E nel Vangelo di Marco, l'Evangelista aveva notato, dichiarava così puri tutti gli alimenti. L'ha fatta grossa Gesù. L'ha fatta talmente grossa che poi subito dopo deve scappare all'estero. Quante volte abbiamo detto che non meraviglia che Gesù sia ammazzato. Sorprende che sia riuscito a vivere così tanto. Come ha fatto? Dandosi sempre alla latitanza. Gesù ha dichiarato puri tutti gli alimenti. Ma se Gesù dichiara puri tutti gli alimenti, c'è un problema. E come la mettiamo con la Bibbia? Il libro del Levitico contiene dei capitoli dove si elencano animali impuri. Chi c'ha ragione? La Bibbia è la parola di Dio. Allora è vero che Gesù è un eretico, un bestemmiatore? O ha ragione Gesù? E allora è falsa la Bibbia, o almeno quei capitoli del libro del Levitico. Voi capite che il quesito è drammatico, perché se si incomincia a dire della Bibbia, beh, questo non è vero, questo non può essere vero, attenzione, perché rischia di demolire tutto un castello. La Bibbia nel libro del Levitico elenca animali impuri. Gesù, nel Vangelo di Marco, scrive l'Evangelista, dichiarava così puri tutti gli alimenti. Allora dobbiamo fare una scelta. O scegliamo Gesù e riconoscere che la Bibbia ha insegnato il falso, almeno in questi capitoli, ma se ha insegnato il falso lì, il sospetto è, avrà insegnato il falso anche da qualche altra parte? È tremendo, eh? Questo è un germe devastante, quello che entra nella mente delle persone. Oppure ha ragione la Bibbia, e la Bibbia non può fallire, è la parola di Dio, e allora hanno fatto bene ad ammazzare Gesù come un nemico di Dio. Quindi la dichiarazione di Gesù qui è molto molto chiara. Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo. Sono il uomo nella religione che ha diviso tra puro e impuro, tra degni e indegni, ma non Dio. Ma evidentemente Pietro resiste. Questo avvenne per 3 volte e immediatamente l'oggetto fu risollevato al cielo. Il triplice negamento di Pietro, causato dal suo attaccamento alla tradizione giudaica sulla figura del Messia, viene ricordato dalla ripetizione per ben 3 volte. A quanto pare il povero Pietro, da quando il gallo cantò 3 volte, al numero 3 va un po' in fibrillazione e comincia quindi a pensarci. Mentre Pietro Pietro era rimasto perplesso su cosa fosse la visione. Oh, è così chiaro che ci vuole tanto, capito? E non è facile. Aver creduto per tutta la vita qualcosa come proveniente da Dio, dovevo constatare che non solo non proveniva da Dio, ma era una falsità che Dio non aveva voluto. E quello che Gesù dichiarerà tradizioni degli uomini che hanno occultato il comandamento di Dio. Quindi Pietro rimane perplesso su cosa fosse la visione che aveva visto. Ecco, gli uomini inviati da Cornelio, informatosi sulla casa di Simone, furono alla porta. Quindi l'Evangelista mette in relazione questa visione con il suo significato profondo, l'apertura al mondo dei pagani. Avendolo chiamato, domandavano se Simone, quello soprannominato Pietro, fosse ospite là. Mentre Pietro rifletteva sulla visione, lo Spirito gli disse: ecco tre uomini ti cercano. Alzati, ricordate durante la visione, alzati, uccidi e mangia. È lo stesso verbo. Quindi l'Evangelista mette in relazione le due scene: quella della tovaglia con tutti gli animali puri e impuri e l'incontro con i pagani. Alzati, scendi e va con loro senza esitare. Perché senza esitare? Ricordate la risposta di Pietro: mangia, giammai. Adesso lo Spirito prende l'iniziativa, e vedremo anche con quanta durezza, perché io li ho inviati. Ma non era stato detto che era Cornelio che aveva inviato questo uomo? Qui lo Spirito dice: sono io che li ho inviati. Quello che sta scrivendo Luca ha un'ampiezza straordinaria. Lo Spirito Santo, una volta che Pietro ha smesso di offrire resistenza alla voce di Gesù, approfitta di questa minima breccia, di questa minima apertura, per aiutarlo a liberarsi dalle proprie scorie, dai propri pregiudizi religiosi e uscire dalla sua condizione di prostrazione. Lo Spirito Santo attende sempre pazientemente il momento in cui l'individuo abbassa la guardia e approfitta della perplessità di Pietro per invitarlo a seguire senza esitare, non come prima che ho detto giammai gli uomini che si presenteranno, ma dice che io ho inviato. Ma come poco prima c'era stato scritto Cornelio, dice gli uomini inviati da Cornelio, qui lo Spirito dice io ho inviato. Quello che sta scrivendo l'Evangelista è di un'apertura universale che è strabiliante. Non era Cornelio ad aver inviato gli uomini, ma era lo Spirito. Cornelio, il pagano, quindi escluso da Dio, aveva agito mosso dallo Spirito, come un vero profeta. Il paradosso è che per convertire un cristiano, come era Pietro, lo Spirito Santo si serve addirittura di uno straniero, di un pagano. E adesso facciamo il nostro intervallo di 15 minuti e riprendiamo con la seconda parte, con la dichiarazione straordinaria che finalmente Pietro farà dopo questo episodio. Tra 15 minuti alle 11 per la seconda parte.